Dice il già noto che tutti, precari, giovani e meno giovani, hanno vissuto e stanno vivendo sulla propria pelle, i precari di diverse generazioni ormai, che, i lavoratori e le lavoratrici nati negli anni 40, i genitori o nonni che hanno iniziato a lavorare e concluso la loro carriera lavorativa, sono in pensione, hanno un reddito del 23%, almeno il 23% più alto di coloro che attualmente hanno tra i 30 e i 40 anni. Per la precisione, questo 23% è la crescita che è stata registrata dai redditi dai sessantenni, sessantaquattrenni rispetto a coloro che lavorano precariamente. E hanno 30-34 anni. L'Italia è il paese in cui questa diseguaglianza di redditi tra giovani e anziani, e poi per non parlare di quella tra uomini e donne, è cresciuta di più nei paesi dell'area OCSE. Poi questo significa che già queste diseguaglianze così drammatiche dal punto di vista salariale si trasferiranno al 95% alle pensioni, tenendo conto che a seguito della riforma Dini e delle pensioni e metodo contributivo i lavoratori guadagneranno sostanzialmente in base a quello che avranno, avranno una pensione in base a quello che avranno guadagnato. E naturalmente per chi ha condotto tutta una vita tra lavori precari, intermittenti e bassi salari o addirittura non pagati, potete immaginare che tipo di pensione ci sarà. Questo comporterà non solo il trasferimento, come dicevo, delle diseguaglianze dai salari alle pensioni, ma anche un allungamento drastico dell'età pensionabile molto superiore rispetto a quella che è già stata fatta, e la certezza che avremo pensionati ancora più poveri, più vulnerabili dentro un sistema di welfare che da qui al 2050 presumibilmente con queste riforme a questo ritmo non sarà ancora, diciamo, meno universalistico, meno efficiente di questo.
Ecco, Roberto, tu affermi all'interno dell'articolo, che è davvero emblematico per certi versi, come alcune delle cause che hanno prodotto la diseguaglianza sono proposte come rimedi alle stesse, e quindi insomma se ci volevi argomentare un po' meglio questa cosa qua, dall'altra parte insomma con tutta una serie di riforme che sono state fatte negli ultimi anni e non insomma più importante e meno importante anche quella del Jobs Act, come è andata a intervenire in questo senso per creare tra l'altro questa situazione attuale?
Ma leggere i rapporti OCSE, e io devo fare per cronaca e dare occasione come adesso con voi di parlarne, e comunque sia un'esperienza psichedelica, perché si constata da un lato, così come ho fatto brevemente, la situazione sostanzialmente reale o comunque verosimile dal punto di vista sociale, pensionistico, lavorativo, del mercato, della concorrenza e quant'altro, e dall'altro si sostengono le cause, che i rimedi che sono in realtà le cause, in questo caso delle diseguaglianze. Dopo aver descritto lungamente i malanni del mercato del lavoro e delle pensioni in Italia, l'OCSE tra i rimedi, che sono diversi e anche abbastanza fantasiosi, suggerisce tagliare la spesa pubblica, aumentare l'età della pensione, continuare con l'alternanza scuola-lavoro, quindi anticipare l'addestramento alla mentalità e mentalità precaria e al precariato sociale esistenziale per affrontare questo tipo di problemi. Naturalmente non si dice che tutte le ciclo, il lungo ciclo di riforme che ha colpito anche il nostro paese, a cominciare da quelle del lavoro e delle pensioni, anch'esse sostenute tra l'altro dall'OCSE, hanno creato questo tipo di problemi. È incontestabile che una riforma delle pensioni che garantisce l'equilibrio, o garantirà tra breve l'equilibrio e l'autosostentamento del sistema, ha escluso milioni di persone, che sono proprio quelle persone che l'OCSE dice che sono vittime della disuguaglianza. Quindi che senso ha? Questo è l'illogicità dell'economista che tiene più alla coerenza del modello alimentare che ha applicato fino ad ora che la coerenza di questo modello rispetto alla vita delle persone. Che senso ha dire, va bene, se le diseguaglianze aumentano, coloro che hanno iniziato a lavorare dal 96 in poi dovranno lavorare fino a 75 anni, 80 anni, ovviamente non potranno lavorare fino a 75 anni, sono solo proiezioni matematiche, però dovete aumentare l'età pensionabile per farli lavorare di più. In più si dice nel rapporto che tutto questo non è chiaro, non è dato, perché già oggi, ma da qui alla prossima generazione, non si sa se saranno disponibili i posti di lavoro necessari per far lavorare questa gente fino ai 75 anni. Quindi per questo dicevo che è un'esperienza psichedelica, perché propone le cause dei problemi come soluzioni.
Sì, Roberto, un'altra cosa, riferito sempre un po', che si va a collegare a questo rapporto OCSE, che di fatto ci va a raccontare di altra precarietà in arrivo, tramite appunto elencando in qualche modo le cause delle possibili direttive per uscire da questa precarietà. Era interessante appunto un rapporto definito Italiani nel mondo, un rapporto migrante Italiani nel mondo 2017, di cui si è parlato ieri soprattutto nei quotidiani. Da una parte La Stampa, pagina 10, ieri titolava: disoccupati over 50, famiglie con figli, nuovi italiani in fuga. Dall'altra parte, sempre con te, Il Manifesto invece affrontava il rapporto migrantes con occhi diversi, tant'è vero che leggevamo appunto anche ieri: paese che vai, precarietà che trovi. Il rapporto migrantes ci dà dei dati riferiti al 2016, 50.000 giovani tra i 18 e i 34 anni, e tra l'altro rileva due particolarità, e queste le elenca più che altro la Stampa. Due particolarità che, insomma, da una parte il fenomeno di una fascia d'età insomma che si sposta, che emigra dall'Italia, un fenomeno in netta crescita, le iscrizioni di minorenni all'AIRE, il registro degli italiani residenti all'estero, sono cresciute. Dall'altra parte La Stampa definisce la nuova categoria individuata dal rapporto, che è quella dei disoccupati disperati. Per La Stampa questo significa: disoccupati disperati li identifica come usciti dal ciclo produttivo a causa della crisi economica. Cosa vogliono dire questi due dati, e secondo te, insomma, di cosa ci parla realmente il rapporto Migrantes, che è uscito in analisi ieri?
Ma la crescita dei minori che nascono all'estero significa che l'emigrazione dei genitori, o del genitore che ha sposato una persona del paese di emigrazione, è riuscita, si è strutturata, lavora, ha un reddito e quindi è entrato anche nel sistema di welfare e può pensare a dare un futuro anche a una creatura o più creature. E quindi mi sembra a suo modo una cosa positiva, bella. E l'altra, sì, è un dato più nuovo si sostiene in questo rapporto, e personalmente è la prima volta che lo vedo, questo aspetto che ci sarebbe in minima parte nel 2016 ci sarebbe stata un'immigrazione di lavoratori esclusi da un processo produttivo e di inclusione sociale tra i 50 e i 64 anni, o forse addirittura tra i 59 e i 64 anni, se non ricordo male. Beh, non c'è molto da aggiungere. Anche la condizione disperata in cui si vive, chi perde il lavoro in questo paese dove, grazie anche a Jobs Act, è difficile, se non impossibile, ottenere anche in questi casi, dopo il periodo di mobilità, un sostegno di lungo periodo contro la disoccupazione, vale a dire un reddito minimo di base e garantito per tutti. Beh, non c'è da sorprendersi che la gente prenda e cerchi un lavoro all'estero anche a quell'età.
Sì, Roberto, tra l'altro la famosa mobilità di spinta ci dice anche qualcosa rispetto a questi dati qua, no? Nel senso che un po' lo riprendeva anche la stampa per certi versi, lo facevi anche un po' tu sul riferendoti alle persone con bassa scolarizzazione e mestieri poco qualificati. Cos'è esattamente la mobilità di spinta e che insomma che ruolo ha negli ultimi anni andare a, insomma, ad essere così importante per dati come questi?
Ma devo dire che la mobilità di spinta è sostanzialmente l'emigrazione economica. La spinta è data dalla necessità di trovare un reddito, se non lo trovi nel tuo paese lo vai a trovare altrove. Lungo le filiere della migrazione o dell'immigrazione economica. Questo riguarda tanto chi viene dall'Africa, quanto, questo è una delle tante cose interessanti contenute in questo rapporto Migrantes, avviene anche per gli italiani, e questo rientra anche in una normale realtà di chi vive nel capitalismo, che sia nei paesi capitalistici sia in quelli che sono, diciamo, come dire, ai margini di un sistema centralizzato tipo capitalistico. La mobilità di spinta è questa. Naturalmente non bisogna trascurare il fatto che l'immigrazione è un fatto sociale, storico ed esistenziale complessissimo. Questo rapporto migrante è particolarmente efficace nel descrivere le varie tipologie, naturalmente dal punto di vista statistico, quindi ci sono sempre delle approssimazioni, le varie tipologie di immigrazione degli italiani. E la mobilità di spinta è uno degli elementi. Poi c'è la curiosità, il desiderio, la mobilità da desiderio anche, la nozione, hanno adottato questa nozione un po' farraginosa ma che rende l'idea. E poi anche chi non è spinto necessariamente da bisogno, ma che sceglie questa strada dell'immigrazione, e infine anche la cosiddetta mobilità dei cervelli, la famosa fuga dei cervelli, che anche in base ai dati contenuti in questo rapporto è un segmento nettamente inferiore rispetto alla gran massa delle persone, che sono appunto quelle a bassa qualificazione, senza la laurea, forza lavoro magari che ha un mestiere, ma anche generica, che cerca, come è sempre stata nella storia recente, nella storia contemporanea di questo paese, un futuro e un lavoro all'estero. E questo è il dato macroscopico che caratterizza senz'altro il 2016, dove c'è stato un aumento di 124.000 unità, ma caratterizza soprattutto gli ultimi 10 anni, dove la crescita complessiva di persone che sono andate all'estero e si sono registrate all'AIRE, e questo è è l'unico strumento per capire che cosa sta succedendo, non le retoriche sulla fuga dei cervelli. Beh, sono aumentate in 10 anni sostanzialmente di 2 milioni di unità. E questo descrive un processo strutturale, probabilmente irreversibile, che potrebbe essere anche l'effetto di quello che discutevamo in precedenza a proposito del rapporto dell'Ocse, le riforme delle previdenze, del mercato del lavoro e della crisi economica reale che ha investito l'Italia esattamente da un decennio.